Buongiorno a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno.
Due passettini indietro ti faccio fare prima. I sorteggi Champions, ormai ne abbiamo a lungo parlato, eccetera. Tu hai la percezione comunque che le italiane, io intendo Milan e Inter, ne abbiamo già parlato anche insieme, credo, a un certo punto, vista la strada dello scudetto molto lontana, sentendosi al sicuro in quella zona Champions, abbiano concentrato molto più di energie mentali e fisiche sulla Champions piuttosto che in campionato e debbano approfittare della sosta per dire momento, intanto salviamo anche la qualificazione al prossimo anno che è più importante e poi concentriamoci sul campo quando sarà.
Allora, sì, fino a un certo punto, perché tutto quello che noi abbiamo detto è una parte, secondo me, che poteva, come posso dirti, essere di buona lettura nei primi passi falsi, no? Che hanno avuto Inter e Milan durante questo periodo ondeggiante. Dopodiché, sbagliare è peccato, ma perseverare è diabolico, nel senso che poi lo fai apposta, no? Una volta va bene, due volte, per carità, la terza volta significa che non colleghi la spina. E quindi ci sono per forza anche altre chiavi di lettura, perché, e una ce n'ha data il Cucio Cambiasso su questo argomento proprio nei nostri studi di Champions, no? Quando si celebrava naturalmente le imprese delle italiane, e dire ma come mai allora faticano così tanto, no? Accanto a questa considerazione che abbiamo fatto anche noi, lui dice perché manca in alcune partite quella qualità necessaria nella tre quarti che ti permette di fare di avere la superiorità numerica e quindi di arrivare più agevolmente al tiro contro squadre che si chiudono, l'Inter e il Milan, per motivi diversi. Una, perché giocatori che fanno quel tipo di lavoro non ci sono o sono pochi. L'altra, perché quelli che c'erano non stanno rendendo al meglio o non hanno mai reso come si pensava. Non si riesce a sfondare questo muro con agilità, quindi quando poi incomincia la frustrazione, eccetera, eccetera. Però ne faceva un discorso di qualità, mentre invece a Napoli pare che uno che salti ripetutamente gli avversari ci sia, e questo rende la vita più facile anche contro le squadre piccole. In Europa non succede perché, o succede più raramente, perché c'è un modo diverso anche di interpretare le gare da parte delle grandi, da parte delle avversarie contro cui hanno giocato queste squadre qua. Sono più aperte, c'è più spazio, e quindi si esaltano anche altri tipi di caratteristiche. La partita difensiva la fai te.
Sì,
quindi
esatto.
Sei tu che benefici della mancanza di qualità negli altri o nella buona applicazione dei tuoi.
Guarda, ieri c'è stato un bel dibattito tra me e anche l'Apo De Carlo per quanto riguarda quella che è stata la sfida di domenica sera tra Inter e Juventus. E lui a un certo punto gli ho detto, episodio a parte, no? Dopo il gol del vantaggio della Juventus, Simone Inzaghi ha avuto 70 minuti per poterla riprendere quella partita e farlo peraltro con giocatori di grande esperienza, e la vedo quasi come una colpa in più nel non esserci riuscito. Della Juventus invece c'erano comunque tanti ragazzini, no? C'era Solé addirittura lì davanti titolare quasi per tutta la partita, c'era a centrocampo comunque Fagioli, che ormai sì, sembra un veterano, ma comunque sempre un ragazzo giovane che sta crescendo con questa squadra. Dietro c'è Gatti che sta ritrovando il suo posto e sta convincendo se stesso, la squadra e un po' tutti quanti, magari anche il discorso nazionale potrebbe diventare importante, però una squadra molto giovane quella della Juventus, senza i campioni, perché poi alla fine è vero che avevi Chiesa e Di Maria, ma praticamente Di Maria non è entrato e Chiesa è come se non fosse entrato. Da un lato dicevo, vedi, la Juventus bisogna elogiarla, in particolare anche perché nel frattempo, nelle varie difficoltà, ha valorizzato i giovani che aveva, ha trovato la chiave, la coesione.
Fatto di necessità virtù.
Esattamente. La poi diceva, ma in maniera proprio, vedi, come può essere diversa la visione. La poi diceva, io in realtà avrei preferito avere dei ragazzini piuttosto che dei giocatori maturi, sì, ma forse attempati e senza stimoli. E questa effettivamente è una visione che ci può stare, cioè paradossalmente chi c'ha i giovani magari c'ha il fuoco dentro, in una squadra che ti organizza riesce a dare anche qualcosa in più. È una visione, tu che cosa credi, che chi è che può aver avuto più vantaggio? Una squadra con dei giocatori con esperienza ma che magari hanno fatto anche un po' tra virgolette il loro tempo, anche se non per tutti è così, o una squadra che deve cominciare a costruire, sta cominciando a costruire un giusto mix, ma sicuramente molto giovane, perché la Juventus del futuro sarà molto giovane.
io dico che intanto è la questione dell'uovo e della gallina.
Sì, bravo. Perciò è complicata, capite?
Quindi non è che ci può essere una strada. Io dico che se alla Juventus fossero stati disponibili e i giocatori con esperienza avrebbero giocato quelli. Soltanto in un caso, è quello di Paredes, Allegri ha preferito dei giovani a lui, perché non lo sta convincendo affatto. Ma secondo me, se ci fosse stato disponibile Di Maria, Sulé non avrebbe giocato. Se ci fosse stato disponibile Chiesa, magari non avrebbe giocato De Sciglio, se ci fosse, che non è giovane peraltro, ma avrebbe fatto un altro tipo di gara. Se ci fosse stato Pogba, non avrebbe giocato Fagioli, perché la qualità di questi altri giocatori che abbiamo nominato per secondi oggi nel nostro immaginario, poi, perché gli allenamenti non li vediamo, è superiore rispetto a quella dei giovani. Poi i giovani hanno altre caratteristiche, è vero quello che dice e che propugna l'Apo De Carlo, però l'Inter, giovani o non giovani, io non credo che sia una mancanza di motivazioni o di fuoco dentro, perché non è che Dzeko, che ha 37 anni, non ha voglia di giocare Inter-Juve, perché se no avrebbe smesso, no?
No, sono d'accordo.
Non è che Acerbi non ha voglia di giocare Inter-Juve, perché non stiamo parlando di Inter-Empoli, no? Stiamo parlando di Inter-Juve. Quindi è una partita che ha come minimo di fronte a 80.000 persone, ti mette l'adrenalina addosso. L'Inter ha giocato peggio della Juve. La Juventus, nonostante le difficoltà, nonostante giocasse fuori casa, nonostante non faccia un calcio spettacolare, è stata molto più efficace, è stata più precisa nei passaggi, ha vinto i duelli, ha avuto una condotta di gara coerente, è stata più pericolosa dell'Inter, nonostante abbia giocato una gara accorta, nel senso che cercava di chiudere gli spazi, di chiudere le linee all'Inter e poi di ripartire velocemente. È stata molto efficace la Juventus nella partita, di sia come piano gara, sia come attitudine, sia come applicazione, sia come riuscita. L'Inter mi è sembrata più che poco concentrata, un po' confusa e soprattutto imprecisa nei dettagli, e sai che in queste partite qua i dettagli fanno la differenza, e questo dovrebbe essere, secondo me, più che le sconfitte, che magari poi hanno la stessa matrice, il campanello d'allarme che deve suonare a casa nerazzurra, cioè riconquistare quella concretezza, quella precisione, quella pulizia nei passaggi, nelle giocate, nelle aperture, nei dribbling, nei cross. È perché poi un cross 10 cm sopra o 10 cm sotto fa la differenza.
Sì,
cioè,
sì.
Mi è sembrato un Inter che abbia avuto, che ha avuto una chiave di lettura della partita meno efficace del solito, perché l'Inter anche a Spezia, quando ha perso, è stata comunque sicuramente migliore dell'avversario. Poi ci sono stati degli errori barra orrori che hanno decretato la vittoria dello Spezia, così come il gol di Kostic, c'è cioè un errore madornale da parte di Dumfries e anche una responsabilità, secondo chi sa interpretare il ruolo del portiere, da parte di Onana. Ma la Juventus si è resa pericolosa anche in altre circostanze, certo. Poi dopo sono sempre gli episodi che fanno la differenza, e allora dobbiamo parlare del VAR e del presunto mano di Rabiot e di tutte queste cose di cui vuoi, però se togliamo gli episodi, come dicevi giustamente tu prima, e poi dobbiamo, se uno analizza la prestazione, è chiaro che gli episodi fanno parte della prestazione, ma se analizzi la prestazione, l'Inter io credo che debba analizzare questo tipo di, sì, se ne è qua in virtù di una partita contro il Benfica che sarà difficile, perché è vero che il Benfica probabilmente era l'avversaria che quasi tutti volevano nel sorteggio di Champions League, però non è che è una passeggiata.
No, sono d'accordo, e anzi, credo che
andate a guardare i numeri stagionali del Benfica, sono paurosi.
Sai che anche la Juventus, il paragone più azzeccato che è stato fatto del Benfica è che può essere considerato un po' una sorta di Napoli anche lì come squadra, perché sì, un po' ci assomiglia, vero. Quindi sarebbe bello anche vederli l'uno contro l'altro, un po' la guerra dei mondi. Ma, no?
Però adesso da tifoso italiano io mi auguro di vedere anche una semifinale italiana.
Sicuramente, almeno ci abbiamo una finalista italiana.
Poi del Benfica, se vuoi, ne parliamo bene.
Sì, sicuro. Senti, invece, restiamo sull'episodio, non te lo faccio analizzare, tanto ne abbiamo a lungo parlato ieri.
Anche perché, sinceramente, io non lo so, magari mi sono perso qualcosa io, Ti anticipo la domanda.
Sì, vai.
Io le altre 11 immagini che ha visto Inzaghi non le ho viste.
Ma neanche
non so
io.
Se ce ne sono.
Ma neanche io.
Io da quello che ho visto si può pensare
ipotizzare
in maniera anche abbastanza, sì, che sia mano, ma non c'è la certezza. Dal momento in cui l'arbitro dice non c'è mano, il VAR non può dire guarda qui che hai sbagliato.
Sì, perché
paradossalmente se lui avesse fischiato mano non avrebbero potuto fare il contrario, cioè non avrebbero potuto dire guarda che non lo è.
Perfetto, esattamente. Infatti il discorso è questo qua, che in molti non riescono a capire. Io poi capisco anche il punto di vista del tifoso, sia chiaro, perché mettiamoci nei panni del tifoso, della squadra avversaria, quindi
come
questo caso
dire che non è mano?
Cioè tu dici là ti attacchi a qualunque cosa e dici cavolo è mano, perché poi c'è la visione di chi naturalmente ragiona anche con gli occhi del tifo. Ma qua non è questione nemmeno di fare tifo oppure no. Ho sentito che forse potrebbero venire fuori le parole, se divulgate le parole del VAR con l'arbitro, sarebbe una cosa interessante, finalmente apprezzabile. Però
sì, certo,
ecco,
ci aiuterebbe a capire bravissimo di più anche a noi le dinamiche.
Però
no?
Il discorso è molto semplice, secondo me. Qua prendo in uso le parole che spesso utilizza Massimiliano Allegri. Se io, allora, come dici tu, l'arbitro non ha visto e quindi ha dato il gol, e questo è un primo passo. Interviene il VAR. Se io mi prendo 3 minuti, evidentemente io sto andando ad analizzare il capello, no? Cerco di vedere tutte le immagini a disposizione, il satellite, eccetera. E se chiamo l'arbitro e dico, amico mio, noi un'immagine certa non l'abbiamo, quindi hai scelto tu, decidi tu, si va avanti così.
Fatti tuoi.
Fatti tuoi, bravo, alla fine te la prendi tu. Io ho cercato, ma non ho trovato. E sentire il giorno dopo...
No, io non ti posso dire che tu hai sbagliato.
Esatto, non ti posso dire che hai sbagliato.
L'arbitro era in campo, era anche messo abbastanza bene.
Sì.
Poi qualcuno dice che era impallato, può darsi, però comunque era lì.
Poi
ci sono anche altri occhi in campo, ci sono quell'occhio del guardalinea, c'è anche l'occhio del quarto uomo che può intervenire.
Qua aprirò una parentesi dopo. Sì, c'erano tanti occhi in campo, tra l'altro.
Quindi
però...
la decisione sul campo, per mille motivi, è stata quella di non fischiare il fallo. Non l'ha visto? L'ha ritenuto non fallo?
Poi...
Secondo lui non l'ha presa di mano? Il VAR non riesce a dire all'arbitro hai sbagliato,
con certezza, e quindi chiaramente non
noi può... facciamo un altro lavoro che non facciamo i varristi, possiamo dire forse ha sbagliato
secondo
perché noi era mano,
sì,
ma questo è un altro paio di maniche. Io credo che in generale il VAR abbia, a prescindere, aiutato a dirimere delle situazioni che non sarebbero state potute essere applicate in maniera regolare se non ci fosse stato il VAR. Il fatto che ci sia il VAR nei casi che sono rimasti dubbi aumenta la polemica, perché dice cavolo, te l'ho fatto vedere in televisione, neanche sei capace a guardare la televisione, come dici te, visto con gli occhi da tifoso. Bisogna a prescindere prendere in considerazione, non è questo il caso, ribadisco, non è questo il caso, che anche il VAR però possa sbagliare, come è successo, se vogliamo rimanere nell'ambito juventino, nel famoso Juventus Salernitana,
sì,
perché in quel caso il VAR ha sbagliato. Io penso che non ci sia niente di male ad ammettere che ci sia stato un errore. In questo caso il VAR non è che non ha sbagliato, il VAR non poteva dire all'arbitro hai certamente sbagliato, quindi non è un errore del VAR, che l'hanno visto in televisione e hanno fatto un favore fra virgolette alla Juventus.
Esatto.
Semplicemente non potevano intervenire.
Oltretutto poi parlare di favore a una squadra che ha avuto un meno 15 e che comunque
lascia perdere,
cioè, non esistono, cioè, per farti capire che a me il discorso del palazzo non mi ha mai convinto né in un senso né in un altro, e credo che poi non convinca nemmeno ai protagonisti, perché faccio l'esempio su tutti: Sarri che faceva il rivoluzionario e parlava di palazzo, poi alla Juve nel palazzo che lui condannava centrato, ma non perché ha cambiato idea, ma perché probabilmente quella è una cosa quasi come leggenda che racconti molte volte per spostare l'attenzione, no? Che noi diciamo tutti quanti che Mourinho è bravo a spostare l'attenzione, ma mica è solo lui che le sposta, l'attenzione,
certo.
Sono in tanti,
ma
infatti...
ma questo è un discorso che ci porta lontano.
Sì, sì, lo so, purtroppo sì. Però restando ecco sugli occhi nel campo, sai che ho notato una cosa e poi passiamo oltre? Ho notato che i guardaline oramai non alzano la bandiera nemmeno per i falli laterali, cioè non si prendono responsabilità più su nulla.
Però anche qui, è vero, anche qui, è vero, ma tu che fai il guardaline?
Sì. E dici c'è il VAR,
e dici ma c'è il fuorigioco elettronico. Io
che ci sto
ti dico che secondo me era fuorigioco una volta che è finita l'azione, perché se no tu una volta che io alzo la bandierina devi fischiare, se quello segna non vale più, e poi io magari ti ho annullato un gol buono.
Esatto.
Questa è la linea di principio sul discorso del fuorigioco, partendo da questa situazione qua, che è corretta, no? Perché se no io ti annullo un gol, fermi il gioco, segna gioco fermo, io non ti posso ridare il gol, ok? Anche se ho sbagliato. Quindi la bandierina si alza al termine dell'azione. Questa è proprio un'indicazione che viene data,
sì,
no? Ai guardalini.
Sì, sì, sì.
Secondo me da questa impostazione, che è un'interpretazione corretta, no? Per favorire ed eliminare a maggior ragione gli errori, Questo naturalmente comporta anche un'azione simile anche in altre circostanze, ma di principio non è sbagliato aspettare un giudizio con più strumenti, aspettare che il giudizio arriva con più strumenti a disposizione. Perché io, se ho visto, te lo dico. Poi tu vai a vedere anche le immagini, se ci sono, si incrociano le situazioni e verrà fuori una decisione più corretta. Il fatto che non sia necessariamente corretta in assoluto, ragazzi, questo però fa parte anche della vita,
sì,
in generale. Non è gli scacchi, non è nero bianco, non è che fai la mossa o non la fai, non è una questione soltanto geografica. Sapete benissimo che poi le norme vanno anche interpretate.
Sì, sono d'accordo, chiaramente, insomma, non è una PlayStation.
Poi ci sono anche gli arbitri più bravi, gli arbitri meno bravi.
Sicuramente, quelli più personalità.
Gli errori,
sì,
ci sono quelli che magari vengono male interpretati anche nell'atteggiamento. E poi ci sono gli arrosti che facciamo l'italiano. Non so se si chiude la vicenda della San Giovannese contro il Grosseto.
Come no, ex squadra peraltro di Sarri, proprio la San Giovannese.
Bellissimo, cioè per dire, quindi voglio dire, quelle sono cose clamorose.
quello sì. Però insomma, su altre cose chiaramente c'è anche l'interpretazione. Ci sono dei vocali che adesso ci andiamo a sentire. Ti chiedo anche un'altra cosa, tornando sempre su quella partita. Superato quindi l'episodio, analizzato l'episodio, Simone Inzaghi poi va nello spogliatoio e dice: io dopo quell'episodio non parlo più di calcio. Sbagliato, secondo me. Tu devi parlare di calcio e devi spiegare anche perché la squadra non ha avuto la reazione, anche perché di fronte paradossalmente c'aveva una squadra che sta giocando con un fardello non da poco sulle spalle, da quando gli hanno dato il meno 15, senza sapere se gli verrà restituito oppure no, se gli verrà aggiunto qualche altra cosa oppure no, la manovra stipendi come andrà oppure no. E se la Juventus nel suo spogliatoio, salvo dei momenti che poi spesso ti ricorda Allegri, la reazione emotiva con l'Atalanta, poi il crollo con il Monza, l'uscita dalla Champions col Benfica dopo che erano successe tutte quelle cose all'inizio, poi l'uscita, insomma tutta la sconfitta sempre con il Monza in campionato, però poi dopo ci si è ricompattati, ci si è rialzati, ok. Di fronte l'Inter aveva una squadra che più di tutte poteva avere una crisi di nervi da un momento all'altro, che comunque magari l'affronta già da un po'. Allegri stesso parlava dei giocatori che nella spogliatoio a volte piangono perché comunque si trovano in una situazione che non capiscono in che direzione stanno andando e per cosa stanno lottando. È possibile che dopo 30 minuti un gol così, invece di metterti le ali ai piedi, ti distrugge mentalmente, o è stato lo spostare l'attenzione su un Inter che rispetto alla Champions offre qualcosa di diverso e di meno in campionato?
Io penso che se Allegri ha i suoi problemi, Inzaghi ne ha altri, che obiettivamente, questo va riconosciuto, è attaccato più degli altri colleghi, secondo me.
Sì, no, non confermo.
Non che lui Allegri, Allegri viene molto criticato, ma ha una grande esperienza in più ed ha anche, tra virgolette, gli avvocati difensori, non che ne abbia bisogno, però si sono create delle fazioni, no? Pro Allegri, sì, contro Allegri.
Sì, sì.
Pioli, al di là dei Pioli out, intanto vengono fuori quando il Milan non vince due partite di seguito, ha conquistato sia la tifoseria che la stampa. Questo non significa che non venga criticato, ma che comunque ci sia un atteggiamento diverso. Su Inzaghi c'è questa aspettativa determinata dai risultati, perché poi se Pioli viene criticato meno di Inzaghi, avendo più o meno gli stessi punti, anzi meno, è perché in Pioli l'anno scorso ha vinto lo scudetto e Inzaghi no, quindi parte tutto fondamentalmente da lì e dalle aspettative che c'erano nei confronti di una situazione che probabilmente lui, anzi sicuramente lui, conosce molto meglio di noi, e che noi nelle sfumature non ci andiamo. Cioè noi siamo molto, io prendo noi come stampa, no? Siamo molto tranchant in alcuni giudizi. Intanto, come ci siamo detti tante volte, bastano 3 giorni per passare dall'altare alla polvere, per cui se l'Inter perde con casa con l'Empoli, fa cagare, e poi passa con il Porto, sono potenziali campioni d'Europa, perché il venerdì esce il sorteggio di cui abbiamo già parlato, e quindi questo comunque destabilizza un po'. E poi sicuramente Inzaghi è stato sempre individuato come il bersaglio delle cose che non vanno all'interno della casa dell'Inter, che parzialmente sarà anche vero. Sarà anche vero che non è colpa soltanto sua, ecco.
No, certo, anche.
E anche perché la situazione all'Inter non è una situazione molto serena, molto tranquilla, ma non perché chissà che succede, però c'è una situazione debitoria, sappiamo benissimo che c'è una mancanza di liquidità attuale da parte della proprietà, Ci sono tanti giocatori a scadenza, più alcuni come vedi Lukaku, no? Che non, lo stesso allenatore che viene messo in discussione, comunque un po' di turbolenza c'è. E comunque alla fine all'interno di questo mondo molto variegato, perché vincere è difficilissimo per tutti quanti, Inzaghi ogni tanto, a mio avviso giustamente, rivendica anche quello che di buono ha fatto, perché sembra che se no è arrivato Inzaghi l'Inter è precipitata in un burrone, che non è così, non
no,
è così.
Certo. E ci sono veramente tante situazioni interne che vanno analizzate, anche, e poi sono anche i giocatori che scendono in campo, le motivazioni ce le devono mettere anche loro, non è che c'è l'allenatore col joystick in mano che li fa muovere, ci sono anche i giocatori che devono rispondere poi all'allenatore, quindi sono analisi molto profonde che vanno fatte. Giorgio, ci sono dei vocali, ce ne sentiamo uno e poi salutiamo Luca e lo ringraziamo, vai.
Buongiorno Vincenzo, carissimo
Marco,
Marchetti,
buongiorno.
Vorrei farti una domanda in merito al mercato. Visto che è il tuo pane, per quanto riguarda uno Conte, che fine farà? E sulla Juventus non abbiamo idee di che tipo mercato possa fare, perché non si sa tuttora, a parte la conferma societaria della permanenza di Allegri. Però ti volevo fare una domanda su un paio di giocatori, quelli del Lecce, qualcuno dei gioielli del Lecce, se puoi fare qualche previsione dove possono andare e se ci sono state richieste. Grazie e buon lavoro.
Ha fatto 12 domande in una.
Oggi che giorno è? Il primo giorno di primavera, no?
Sì, sì.
Il mercato si fa in estate, voi mi volete male, voi mi volete male. No, allora, i gioielli del Lecce che credo che neanche Corvino ad oggi sa dove li vende, e verranno venduti bene, certo. Perché sono dei giocatori importanti, Ullmann, cioè stanno facendo, il Lecce sta facendo veramente un campionato al di là delle aspettative, con un monte di viaggi molto basso, con delle spese contenute e con una società che ha le idee molto chiare, e questo aiuta molto, perché la solidità di pensiero fra presidente, direttore e allenatore poi traccia la linea, il solco, no, sul quale si va, e se non c'è questo non riesci a fare le cose fatte bene, le fai soltanto in maniera casuale. Conte se ne parla tanto in Inghilterra, come avete letto, a noi non risulta che si sia ai titoli di coda, questo non significa che non ci sia turbolenza, ecco.
No, io direi che è prossima anche la turbolenza, no? Cioè...
No, la turbolenza c'è, ma che non si sia arrivati all'addio, ecco. Ci dovrebbe essere un confronto proprio in queste ore. Conte non è nuovo a questo tipo di situazione, lui avrebbe anche detto che non ce l'aveva con la proprietà, ma ce l'aveva con i giocatori. E però magari qualcuno in società o in proprietà si è sentito tirato in ballo. Quindi Conte questi sfoghi, tu lo sai benissimo, perché ne abbiamo parlato tante volte, li ha sempre avuti e li ha sempre in prossimità
quando,
di un addio.
Quando ha mollato.
No, ma perché lui a un certo punto non ce la fa, ma lui è fatto così.
Sì, sì.
Io non ce la fa più, quindi lui non è che non rimane nella società, perché se no si dovrebbe arrabbiare troppo e non ce la fa più. Per quel motivo per cui è andato via dall'Inter, fondamentalmente è stato questo. C'erano troppe cose che a lui non andavano bene. Poi questo non significa che devono essere cambiate per forza. A lui non andavano bene per come ha fatto lui. Quindi io credo che non credo che lascerà Tottenham adesso, però non si sa mai.
A meno che non sia Tottenham a lasciare lui.
Sì, no, dico, non credo che si arrivi a un divorzio, però no, magari mi sbaglio, nel senso che magari ha marcato troppo visita.
Ma il futuro in Italia?
Ma non lo so, ma dove? Ci vuole un progetto con tanti soldi.
A meno che se va via Mourinho non si libera il Conte, non si libera la panchina dell'Inter.
Allora, io ti faccio, secondo me oggi Conte è destinato ad avere un palcoscenico più ampio, poi ci ha stupito spesso, no, con le sue scelte, perché gli allenatori come lui sanno difficilmente stare lontano dal campo e possono aspettare, cioè prendi la differenza fra lui e Zidane, no?
Sì.
Zidane l'hanno tirato per la giacchetta per anni, fino a che non è convinto di poter andare dove vuole andare lui,
non accetta.
Conte invece gli ha fatto il filo il Tottenham, a luglio non ci è andato, a novembre sì, capito che voglio dirti,
perché
poi dopo stare a casa per alcuni che
una
hanno
sofferenza.
Questo fuoco sacro dentro è difficile.
Una sofferenza.
Però ci vuole un progetto molto oneroso, sia per lui, molto importante a livello economico, sia per lui che per la costruzione di una squadra.
Parigi potrebbe esserlo, te la butto là.
Certo, cioè, ma perché no, ti dico, ma Parigi, tu se mi dici dove sono i soldi,
e soprattutto
magari,
dove sono i campi.
Poi magari non lo cercano queste società qua e preferiscono andare su altri profili,
No,
io.
Certo.
questo è presto per gli allenatori. Sì. Allora il Paris Saint-Germain potrebbe pensarci già, ma gli altri sono tutte dentro ancora. Chi vuole cambiare allenatore o chi potrebbe cambiare allenatore lo cambierà per i risultati di questa stagione. E quindi in Inghilterra secondo me il Manchester City non lo cambia, no? C'è questo, parlo di quelle che sono ancora in Champions.
Liverpool?
Il Barcellona che è fuori non lo cambia, Liverpool secondo me non cambia, però non lo so. Però quindi devi andare a vedere queste situazioni qua. Oggi, se, oggi come puoi dire se Inzaghi rimane o no sulla panchina dell'Inter? Ma se vince la Champions League che fanno? Lo mandano via? Per dirti, no?
Sì, sì.
Spalletti. Spalletti, se vince il campionato e vince anche la Champions League, che fa? Rimane o no? Quindi non è presto per dire che Allegri, come fai a dire se rimane o no? Se vince l'Europa League arriva quarto in campionato o arriva quarto in campionato con il meno 15?
No, è tutto in
oppure ridanno i punti alla Juventus, oppure invece decidono di separarsi perché Allegri lo chiama, che ne so io, Real Madrid. Ancelotti sai se rimane sulla panchina del Real o no? Anche lui dice che rimarrei qui a vita, ma evidentemente nessuno gliel'ha chiesto ancora.
C'è anche Luis Enrique libero, Zidane libero, che per
ce ne sono tanti, tanti importanti. Bisogna però essere concreti e dire c'è un giro di allenatori per top club, c'è un giro di allenatori per squadre forti, ambiziose, che vogliono crescere, ed è difficile che questi due mondi comunichino per forza, perché ci vuole uno sforzo importante.
Avremo tempo per parlarne, mi sa, di mercato, quindi Marco Moretta aspetterà la risposta. Intanto io ringrazio come sempre Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao, ciao Luca.